State ascoltando SBS Italian.
Si sta per concludere il 2019 e come stiamo facendo per, diciamo così, le aree geografiche e non soltanto più importanti della nostra copertura quotidiana, vogliamo passare in rassegna quelli che sono stati gli appuntamenti, gli argomenti e gli eventi più rilevanti di questi ultimi 12 mesi. Oggi ci concentriamo sugli Stati Uniti e ovviamente per farlo abbiamo in collegamento con noi Giampiero Gramaglia, giornalista ed esperto in questioni statunitensi. Giampiero, grazie per essere con noi ancora una volta.
Buongiorno Davide e buongiorno agli ascoltatori e buone feste in questo periodo.
Grazie Giampiero, estendo anche a nome degli ascoltatori in qualche modo gli auguri anche a te e alla tua famiglia, ma torniamo subito sul nostro argomento principale, un anno di Stati Uniti. Se guardassimo al ruolo degli Stati Uniti negli ultimi 12 mesi sulla scala globale, quali sono stati appunto i fatti salienti? E se possiamo passarli in rassegna, quali hanno dominato i vari periodi di questi 12 mesi?
Effettivamente ci sono momenti diversi, anche se spesso i momenti si intrecciano. Una costante mi sembra essere la diminuzione della capacità degli Stati Uniti di incidere sulla scena globale, o meglio, gli Stati Uniti sono sempre o uno scheletro nell'armadio o un elefante nella cristalleria, sono sempre in qualche modo presenti, ma riescono a frenare più che a promuovere soluzioni. Vediamo alcuni esempi, alcuni casi. Parliamo, ed è storia recente, del clima. Gli Stati Uniti sono usciti formalmente poche settimane or sono, ma l'annuncio era stato fatto oltre un anno fa dagli accordi di Parigi sul clima, ma sono riusciti lo stesso a condizionare tramite i loro amichetti inquinatori o negazionisti, pensiamo all'India, pensiamo al Brasile, l'insuccesso della conferenza di Madrid, e senz'altro giocheranno, sia pure dall'esterno, contro anche la COP26 del 2020 a Glasgow. Gli Stati Uniti condizionano tutti i negoziati commerciali internazionali. Trump ha segnato un successo, questo sì, glielo si deve riconoscere, nel rinnovare l'accordo con Messico e Canada, il NAFTA che lui aveva denunciato, messo in discussione all'inizio della sua presidenza e che il Congresso ha appena avallato nella sua nuova formulazione. Però restano aperti i contenziosi commerciali con la Cina e con l'Unione Europea. E Trump ha continuato a procedere per via di sanzioni un po' ovunque sulla scena mondiale. Vediamone alcuni. Beh, l'anno si era aperto ed ha poi vissuto con fiammate sul fronte della Corea del Nord, il vertice di Hanoi a febbraio, fallito in modo più o meno clamoroso, denunciandone l'impreparazione, e poi la passeggiata in Corea del Nord a Panmunjom, sul confine più militarizzato di questa terra fra le due Coree, Trump che passa il confine, va a dare la mano a Kim Jong-un e poi ripassano in Corea del Sud sotto gli occhi del presidente sudcoreano. Insomma, fiammate di attenzione sulla Corea, qui però dal punto di vista pratico non è poi seguito nulla. La Corea del Nord non è denuclearizzata, anzi le sanzioni restano pienamente effettive, ogni tanto parte una salva di missili dalla Corea del Nord, così Kim ricorda al mondo e a Trump che lui è sempre lì e aspetta qualche cosa. Insomma, una politica fatta di gesti che attirano l'attenzione ma cui poi non segue un risultato. In qualche misura simile, anche se purtroppo il livello di pericolosità io lo ritengo molto maggiore e il livello di criticità internazionale pure, il comportamento nei confronti dell'Iran. L'Iran è cattivo, con l'Iran abbiamo denunciato l'accordo sul nucleare, gli Stati Uniti hanno denunciato l'accordo sul nucleare che tutti gli altri contraenti, Cina, Russia, ma anche gli europei, Gran Bretagna, Francia, Germania, l'Unione Europea considerano valido. Abbiamo indotto l'Iran a alla fine violare anche lui l'accordo che aveva sempre rispettato per testimoniare che non è che gli Stati Uniti possono decidere da soli quello che sarà il comportamento dei loro interlocutori, tensioni nel Golfo con incidenti, scaramucce navali, incidenti missilistici, droni abbattuti, momenti in cui la guerra o comunque una ritorsione militare sembra distante un soffio. Sarebbe stato Trump a fermare a pochi minuti dal decollo degli aerei una ritorsione nel mese di giugno, ma alla fine la situazione nel corso dell'anno non è sostanzialmente evoluta. Stati Uniti e Iran sono in piena contrapposizione, l'Iran deve contrastare nella regione le aspirazioni regionali e non solo dell'Arabia Saudita e ha contro Israele, con cui lui mantiene, l'Iran mantiene un atteggiamento ostile, e tutta questa tensione si riflette poi nel contesto regionale, perché in Iraq, in Siria c'è un conflitto che ha anche altri aspetti internazionali, complici gli Stati Uniti, li vediamo fra un istante, in Iraq ci sono tensioni sociali come ci sono in Iran, in Iraq magari indotte dall'Iran, in Iran subite con qualche ingerenza esterna. Insomma, non si vede, al di là della costanza dell'amicizia o comunque della vicinanza degli Stati Uniti a Israele e Arabia Saudita e dell'ostilità degli Stati Uniti verso l'Iran, non si vedono poi sviluppi positivi di questa situazione.
Conflitti che insomma potrebbero svilupparsi, conflitti che sono sotto traccia o potenziali o fermati all'ultimo minuto, invece in Siria un conflitto c'è, un conflitto dal quale gli Stati Uniti si sono ritirati allo stesso tempo però dichiarandosi vincitori della lotta contro lo Stato Islamico. Che cosa è successo su quel fronte?
Beh, a dare una mano agli Stati Uniti concreta è stato un risultato senz'altro. Nel dichiararsi vincitori della guerra contro il terrorismo c'è stata l'eliminazione di Abu Bakr al-Baghdadi, l'autoproclamato califfo capo del sedicente Stato Islamico dell'ISIS, e questo è senz'altro un elemento non discutibile, un dato di fatto non discutibile del 2019. Però tutto il contesto siriano, come altri contesti di quell'area fino all'Afghanistan, è un contesto dove gli annunci non sempre sono stati seguiti, anzi raramente sono poi stati seguiti dai fatti. In Siria il presidente Trump ha dichiarato almeno due volte già che aveva deciso il ritiro. La prima volta gli costò la tensione con il segretario alla difesa James Mattis, che lasciò il Pentagono. La seconda volta ha deciso di ritirarsi o di spostare le sue truppe, che poi sono solo 2.000 uomini sul terreno, per costruire un'autostrada all'operazione turca contro i curdi che sono gli principali artefici della sconfitta sul terreno delle milizie dell'ISIS. E poi, appena se n'è andato, si è accorto che quel vuoto relativo lasciato dalle sue truppe è stato riempito dalle forze di Assad e dai russi, che si sono messi d'accordo con i turchi costituendo una sorta di intercapedine tra la Turchia e la presenza dei curdi, e nel contempo riportando le forze di Assad in un'area del paese dove non c'erano dal 2011. Allora gli americani non se ne sono più andati, sono rimasti nell'area con una presenza ridotta e meno incisiva, a protezione però di aree petrolifere, e si direbbe quindi a protezione di qualche interesse economico americano più che di qualche interesse politico a lungo termine. La stessa contraddizione Trump la mostra in Afghanistan, dove spinge i negoziati con i talebani fino al punto di invitarli a Camp David per un accordo che risolva le tensioni nel paese e che consenta un ritiro delle truppe americane. Poi alla vigilia della riunione di Camp David c'è un attentato in Afghanistan dove muoiono dei soldati americani, Trump cancella quella riunione, poi mesi dopo va a mangiare il tacchino con i soldati americani nel giorno del ringraziamento con i soldati americani distanti in Afghanistan, e lì dice che l'accordo è imminente, che i negoziati sono ripresi. I talebani gli dicono: boh, a noi non risulta, non ci pare che sia vero, e le cose restano in questo limbo tra annunci e poi mancate realizzazioni. Questo per quanto riguarda la presenza militare in quell'area, presenza militare che il Presidente ha sempre detto di voler ridurre, e in questo senso gli annunci almeno sono in linea con le promesse.
Giampiero, dove siamo in questo momento? Come inizia il 2020 e che cosa ci possiamo aspettare? Quali saranno i temi principali sul tavolo, senza chiederti di guardare, non so neanche come si dica più in italiano, nella sfera magica, nella sfera di cristallo, ecco come si dice.
Fatto di politica internazionale, mondiale, che mi pare inevitabile, di cui gli Stati Uniti continueranno a essere protagonisti nel ruolo di guastatori, e la lotta al cambiamento climatico, perché il fallimento di Madrid crea la necessità di preparare meglio, e la preparazione passerà anche per l'Italia, tra l'altro, l'appuntamento di Glasgow nell'autunno. Gli Stati Uniti hanno un ruolo essenziale, perché uno può anche fare le riunioni sul clima senza gli Stati Uniti, ma non può prescindere dagli Stati Uniti per i risultati globali. Un tema non americano, europeo, è quello della Brexit. Uno dice, ma no, la Brexit il 31 di gennaio, quelli se ne vanno, è finito tutto. In realtà incomincia il negoziato per decidere quali rapporti ci saranno tra Unione Europea e Gran Bretagna. La Gran Bretagna dovrà negoziare anche i suoi rapporti con il resto del mondo da Stato non membro dell'Unione, in particolare con gli Stati Uniti, quindi anche quello sarà un tema che ci accompagnerà per tutto il 2020.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.